Vado? Ok. Grazie, il mio nome è Renato Galliano, come vedete sono il direttore di una agenzia di sviluppo, quindi non faccio il sindaco e non faccio il professore universitario, ma sono uno che, come veniamo chiamati, practitioner, cerchiamo di mettere in atto dei progetti e delle politiche per lo sviluppo. Vi parlerò di che cosa è stato il piano strategico per il Nord Milano, quali sono state le azioni, quali sono stati i risultati che abbiamo raggiunto e quali sono stati quelli che non abbiamo raggiunto. E infine una piccola riflessione, soprattutto dal punto di vista europeo, essendo anche presidente dell'Associazione Europea delle Agenzie di Sviluppo e quindi confrontandomi con realtà molto diverse tra di loro. Intanto parliamo del piano strategico. È un piano che riguarda una piccola zona urbana del Nord Milano, che è un pezzo della città di Milano, amministrativamente naturalmente non è all'interno dei confini della città di Milano, comprende 4 comuni, all'incirca 230.000 abitanti, 36 chilometri quadrati. La zona dove le grandi fabbriche si erano insediate, dalla Falca alla Marelli alla Breda e così via, che a metà degli anni 90 vive un grosso problema di perdita delle grandi fabbriche con conseguente problema occupazionale, perdita d'identità e così via. Quindi un'esigenza molto forte di arrivare a definire una nuova strategia per questa comunità. Mi riferisco alla prima domanda che poneva Pasqui: perché viene fatto un piano strategico? Nel nostro caso, nel 98, abbiamo iniziato questo progetto, che è stato il frutto di una riflessione con le amministrazioni locali, con la provincia, ma anche con la Camera di Commercio, all'interno anche di un quadro definito dall'OCSE a fine 96, all'interno di una peer review di come si doveva intervenire in questa complessità. I problemi che affrontava e gli obiettivi che si poneva li potete leggere, non li scorro tutti, anche perché se ben ho visto le slide sono state distribuite, quindi è possibile poi riprenderle. Però stiamo parlando di una zona che non è definita amministrativamente, che quindi è un'aggregazione di comuni, che non è una regione, che ha una forte densità sia progettuale ma anche umana, e che ad un certo punto ha avuto la necessità di ricostruire una strategia unitaria per il proprio futuro. Gli obiettivi generali del piano sono abbastanza tradizionali, cioè quelle del sostenere le reti sociali e territoriali, favorire la cooperazione tra i comuni, la cooperazione tra i soggetti pubblici, tutto il tema della governance, la visione per il futuro di quest'area e così via. È partito i processi del piano che ormai sono quasi diventati standardizzati, quindi l'avvio di una cabina di regia, alcuni strumenti di animazione e di ascolto della comunità e degli stakeholder, l'applicazione di strategie di comunicazione e di interazione con il piano stesso. Ha prodotto alcuni documenti. Il primo è l'agenda strategica del Nord Milano, l'altro è l'Atlante delle politiche e dei progetti, e uno scenario sociale. Come vedete, tutti questi prodotti sono stati curati da partner che l'allora Agenzia Sviluppo Nord Milano, che poi nel 2005 ha cambiato nome, è diventata l'Agenzia di Sviluppo Milano Metropoli, ha chiesto di sviluppare a degli istituti universitari, al DIAP e così via, oppure al centro studi PIM, che è un centro di studi, che è un centro di pianificazione sostanzialmente intercomunale. E ha chiuso con un documento di piano, che è il piano strategico del Nord Milano, e la presentazione in una convention. I risultati sono stati quelli di ricostruire il quadro conoscitivo e quindi di individuare quali fossero le criticità e i punti di eccellenza di quest'area, una messa a fuoco dell'identità possibile per il Nord Milano con l'individuazione di scenari e di strategie e di azioni prioritarie che derivano da questi scenari, e naturalmente l'individuazione di quali fossero le azioni prioritarie da attivare. Si strutturava su quattro linee strategiche, quindi l'ambientale, il territoriale, lo sviluppo economico delle risorse umane e le strategie istituzionali. 20 obiettivi prioritari sono stati individuati, per questi 20 obiettivi prioritari 35 azioni possibili. Naturalmente non ve le elenco tutte, ma per darvi l'idea di per ciascuna delle aree che abbiamo affrontato quali erano le azioni che sono state individuate, per poi dirvi anche quali risultati siamo stati in grado di raggiungere e quali no. Partendo dalla prima, le strategie ambientali, e quindi la cura dell'ambiente come strategia di sviluppo, con questi obiettivi, e vedete una serie di azioni, ad esempio dal rapporto sullo stato dell'ambiente al piano azione ambientale, i progetti di Agenda 21, l'ampliamento di alcuni parchi e così via, la connessione tra il verde urbano diffuso, molto disconnesso e molto frammentato, e la promozione dei laboratori di progettazione partecipata in diversi quartieri. Per quanto riguarda le strategie territoriali, invece, quindi ci si riferisce alla costruzione di una città policentrica accogliente, e l'uso o comunque l'analisi delle infrastrutture come occasione anche di riqualificazione urbana per il Nord Milano, ha individuato una serie di azioni che andavano dall'individuazione delle nuove porte per il Nord Milano, i riusi temporanei e la riedificazione degli spazi pubblici, la riqualificazione di alcuni assi viari che attraversano il Nord Milano, come la Statale 36 e il Fulvio Testi, che attualmente sono in corso di riqualificazione, la realizzazione di un ring all'interno del comune di Sesto San Giovanni, che è stato realizzato per circa il 90%, l'interramento della tangenziale di Cologno, che invece non è avvenuto, e tutta una serie di altre azioni di questo tipo. Lo sviluppo economico e le risorse umane era naturalmente visto il punto da cui si partiva, cioè da una crisi del sistema economico, un aspetto estremamente importante e molto significativo, anche perché, essendo noi un'agenzia di sviluppo, questo è un po' il nostro cuore e il nostro ambito di intervento prioritario. E quindi la governance che c'è stata sull'ambito della formazione, con tutte le strutture che si occupavano di formazione, di inserimento lavorativo, sia pubblico o privata, con devo dire un grosso lavoro di messa a sistema delle azioni e delle priorità, banalmente, per presentare in modo coerente delle richieste al Fondo Sociale Europeo di finanziamento che tenessero conto da una parte delle esigenze delle imprese e dall'altra parte della popolazione che poteva utilizzare queste figure professionali, ma anche di quali erano le persone che si presentavano al mondo della formazione, evitando ad esempio di avere 55 corsi per informatici e 0 corsi per tornitori, quando il mercato richiedeva delle cose diverse. Quindi la realizzazione di percorsi di formazione permanente in collaborazione con le imprese, l'integrazione con l'università e così via. L'altro aspetto sul declino della grande impresa e quindi la realizzazione di un nuovo polo sulle tecnologie avanzate che ha visto poi l'attivazione di una serie di strumenti, quale un accordo di programma tra la regione, la provincia e i comuni, la realizzazione di una serie di nuove aree industriali per le piccole e medie imprese, l'avvio di incubatori di imprese, eccetera. La cooperazione istituzionale, che è un po' la base, come anche veniva già ricordato prima, della buona riuscita delle azioni di un piano strategico, è stato il punto di partenza di tutto questo processo, ma si è poi anche rivelato un punto estremamente delicato, nel senso che nel momento della crisi le amministrazioni si compattano per trovare delle soluzioni che siano comuni. Nel momento in cui il problema diventa meno pressante, le amministrazioni ritornano a giocare il proprio ruolo guardando all'interno del proprio comune e tenendo meno in considerazione di prima le strategie sovracomunali. Vedete, ad esempio, una delle azioni era l'avvio di una società multiservizi sui quattro comuni, società che è stata costituita, società che inizialmente doveva essere partecipata dai quattro comuni, poi dai tre, poi dai due, poi alla fine è diventato lo strumento di un solo comune, con tutte le conseguenze che questo comporta, nel senso che raggiunge un risultato a livello locale, ma non raggiunge più un risultato a livello sovracomunale. In altri ambiti invece questa strategia di cooperazione istituzionale ha funzionato e ha lasciato anche delle eredità e delle cose importanti. Infatti vediamo che cosa è stato effettivamente poi realizzato del piano strategico, delle azioni del piano strategico. Per quanto riguarda le strategie ambientali, l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunali è stato un importante risultato che ha avviato anche una cooperazione tra i vari parchi che insistono sul Nord Milano e nell'ultimo anno, ad esempio, con i parchi che sono sul nostro territorio abbiamo affrontato un tema importante che è quello della mobilità dolce e quindi la realizzazione di piste ciclopedonabili e così via. L'avvio di un contratto di quartiere, a Cinisello Balsamo, a Sant'Eusebio, un Urban Italia, sempre a Cinisello, la realizzazione del piano dei tempi e degli orari e così via. Le strategie territoriali hanno poi dato alcuni segni tangibili, come la realizzazione di una metrotranvia che collega Milano con Cinisello Balsamo e quindi la parte più nord della nostra area. La realizzazione parziale del ring, come vi ho già detto, la riqualificazione di una serie di piazze e anche di assi viari di collegamento del Nord Milano con la città oppure con il fuori città. Sullo sviluppo economico, quattro insediamenti produttivi sono stati realizzati che ospitano circa 70-72 aziende, due incubatori di imprese, un laboratorio artigianale e così via. Le strategie istituzionali, come vi dicevo, se ad esempio la società multiservizi non ha avuto un esito come speravamo all'inizio, ha invece creato un'attività di coprogettazione che poi si è anche concretizzata in una forma debole di coordinamento dei comuni, che non è un'unione dei comuni ma che è stato chiamato patto del Nord Milano, per il Nord Milano, che non ha una forma giuridica. Neanche qui, prima il sindaco di Cagliari ci ricordava che anche l'aspetto formale delle unioni o comunque della messa insieme dell'amministrazione è un aspetto importante per il suo buon funzionamento, ma anche noi nel Nord Milano le amministrazioni hanno ritenuto di non andare verso una forma giuridica pesante. Questi sono l'eredità quindi che ha lasciato il piano strategico del Nord Milano. Il primo è il patto del Nord Milano, naturalmente quindi un'eredità a scala locale. Vi citerò brevemente anche quali sono, dal mio punto di vista, le altre eredità del piano strategico, sia sul livello metropolitano e sia su altri territori della provincia. Patto per il Nord Milano, che intanto ha avuto come obiettivo anche quello di ampliare la partnership iniziale, che da 4 è passata a 7. Sono entrati Cormano, Cusano e Paderno, quindi un nuovo Nord Milano che supera i 300.000 abitanti. E ha visto un protocollo d'intesa firmato dalle 7 amministrazioni per avviare una serie di azioni su vari ambiti. La contestualizzazione di un nuovo quadro territoriale, nel frattempo a Milano, come probabilmente sapete, è stata assegnata l'esposizione universale del 2015, anche questo ha un riverbero su tutti i territori, ed una serie di infrastrutture che solcano il Nord Milano, all'interno anche di un quadro programmatorio che poi è cambiato, la nuova legge urbanistica regionale, la revisione del piano territoriale di coordinamento provinciale e così via, ma anche il piano strategico della regione metropolitana milanese chiamato Città di Città. Il patto del Nord Milano poi ha individuato alcuni ambiti prioritari di intervento, che sono stati i servizi sociali e sociosanitari, le infrastrutture, mobilità e trasporti, il piano d'area, la cultura, il lavoro e la formazione. Di tutti questi ambiti si sono avviate delle azioni, si sono raggiunti dei risultati su vari livelli. La cultura, ad esempio, l'ambito culturale ha portato alla realizzazione di un ATS e quindi di un'associazione temporanea di scopo a cui partecipano tutti i comuni per coordinare la propria attività in campo culturale, anche con una finalità di attrazione di risorse e di possibili turisti. Così sulle infrastrutture, mobilità e trasporti, un progetto denominato Quattro Parchi su Due Ruote ha individuato le interconnessioni tra tutte le piste ciclabili del Nord Milano e così via. Ha quindi portato una serie di risultati anche operativi. Così sul lavoro e la formazione, questo non solo per il patto del Nord Milano, perché è stata una politica della provincia di Milano, ma è stata fatta una riorganizzazione di tutto il settore della formazione e inserimento lavorativo, con l'accentramento in una unica struttura di tutte queste funzioni. I temi del piano, le infrastrutture con gli obiettivi, l'altro aspetto sono gli spazi aperti, non urbanizzati, e quindi il sistema delle aree protette e le modalità per la gestione delle aree agricole residuali, e l'adeguamento degli strumenti urbanistici, il piano dei servizi, la perequazione, eccetera. Il piano d'area è uno strumento che sta a metà tra il PGT e il piano di coordinamento provinciale, che individua delle aree sostanzialmente omogenee e interviene sulla organizzazione delle attività e delle problematiche di carattere sovracomunale. Da questo piano d'area, i piani d'area dovrebbero diventare, o sono diventati, uno degli strumenti di riferimento anche per la realizzazione del PGT all'interno dei singoli comuni. Questi sono sempre il percorso di lavoro legato al piano d'area, al lavoro sulla coprogettazione e la sinergia con le altre politiche questo tipo. Brevemente, qual è stata un'altra eredità dell'esperienza che è stata fatta col piano strategico del Nord Milano? È il piano strategico Città di Città, avviato dalla provincia di Milano, grazie anche all'esperienza che l'assessore provinciale si era fatto all'interno del piano strategico del Nord Milano, era il sindaco di Cinisello Balsamo che è diventato assessore provinciale e ha avviato in collaborazione con il Politecnico di Milano questo progetto Città di Città, che ha individuato 3 più 7 più una città, cioè ha individuato delle aree omogenee in provincia di Milano, compresa anche la città di Milano che è il più uno, e su queste aree ha, attraverso un bando pubblico, ha fatto un'attività di animazione territoriale andando a far emergere, richiedendo agli attori di presentare i progetti che ritenevano più interessanti. Vado velocissimo. I progetti ritenuti più interessanti legati alla l'abitabilità declinata in questo modo, e quindi le nuove forme dell'abitare, la mobilità ambientale e così via. Il bando ha avuto un esito molto importante con quasi 300 progetti che sono arrivati, che sono poi stati clusterizzati e pubblicati in uno specifico documento. Le ultime due considerazioni che volevo fare rispetto all'esperienza sia locale milanese sia europea sono queste. Se si vede il posizionamento che abbiamo noi in questo momento all'interno di un processo pianificatorio, potremmo trovarci dopo un piano di carattere sovracomunale a guardare da una parte ad una pianificazione molto locale, piano del governo del territorio, e dall'altra ad una pianificazione di carattere sovraregionale che supera il livello amministrativo del sovracomune, oltrepassa la regione, individua nel nostro caso le relazioni con la Svizzera piuttosto che col Piemonte, piuttosto che col Veneto o con la Liguria, in una definizione di un'area che è stata definita in vari modi, dalla Po Valley alla città infinita e così via. E questo ci sembra essere per noi il nuovo orizzonte con cui confrontarsi. L'altra cosa è questo spunto che deriva dal lavoro che viene fatto dai miei colleghi in giro per l'Europa e riporta il caso di Parigi, di Leuven, di Aachen e Eindhoven e la parte di Copenaghen e Malmo. Allora, è evidente che a partire da ragionamenti di carattere diverso, Parigi per quanto riguarda una riorganizzazione funzionale delle agenzie che gestiscono delle funzioni sovracomunali, tipo i trasporti, ma non solo, i rifiuti e quant'altro. Parigi sta facendo un ragionamento di carattere dove l'orizzonte è l'Île-de-France, dove non è solo il comune di Parigi e non è neanche il comune di Parigi con i comuni limitrofi. Il triangolo Eilat, come viene chiamato, è un'esperienza estremamente interessante che parte da un'esigenza, che parte da un concetto di città reale, che è lo sviluppo economico, che richiede una pianificazione che va oltre i confini addirittura di due nazioni che si incrociano tra di loro, così come anche l'aspetto, la relazione tra Copenaghen e Malmo. Cioè, dal mio punto di vista, una pianificazione di carattere sovraregionale per regioni interconnesse. E l'ultimissimo punto che voglio citarvi è questo: stiamo facendo un'esperienza molto interessante di pianificazione a partire da una tematica, a partire da un tematismo. La realizzazione di un piano di sviluppo legato ad esempio nel Nord Milano sul benessere, e quindi a partire da un settore produttivo che metta insieme il mondo della ricerca, il mondo del business, le comunità, le amministrazioni comunali, e che esce dai territori, e leggendo il territorio non tanto dal punto di vista amministrativo o pianificatorio, ma leggendo il territorio dal punto di vista degli attori, ha come risultato una sorta di pianificazione che si basa sullo sviluppo di un settore che attraverso le sue interconnessioni diventa esso stesso uno strumento di carattere pianificatorio. Scusate se sono stato lungo. Grazie.